40 anni di regione, bilanci e prospettive. 40 anni di regione, le testimonianze di un protagonista. Di Nicola Savino. Episodi raccontati non per riaprire vertenze o polemiche, ma per agevolare il compito di chi volesse scavare oltre la retorica e la convenienza e per contribuire a una rilettura consapevole dell'oggi e del domani, a beneficio di quei giovani o meno giovani che continuano a scegliere la Basilicata per fiducia nelle sue potenzialità. Sembrerà un paradosso, ma 40 anni possono essere percepiti dalla stessa persona come un tempo molto breve o molto lungo, a seconda che siano riferiti alla soggettività o al presente. I sentimenti riemergono vividi, ma sono subito come risucchiati dal mutar dell'epoca. Mi spiego con esempi. Quando incontro attori lucani ultraquarantenni che ricordano i loro primi passi nei corsi di Giorgio Albertazzi, mi ritornano alla mente, come fosse ieri, Castellago Pesole e il gusto di promuovere un'iniziativa proiettata nel futuro. Ma subito dopo le loro chiome brizzolate e la foto ricordo, per di più con i miei figli appena fanciulli, mi impongono l'oggettività della differenza e il tempo mi si dilata. Analogamente, quando si riparla di archivi e biblioteche a margine del terremoto del 1980, ritrovo l'ansia dei giovani per il delicato recupero dalle macerie, ma avverto brusco il contrasto con la routine dell'oggi, quasi immemore di quella tragedia. Di qui, da questa contemporaneità del passato, nasce il tentativo di dar testimonianza della mia esperienza alla regione, la quale non potrà dunque sfuggire alla soggettività, ma eviterà la cronaca, parte della quale è negli atti del convegno del 7 novembre 2009 ad Avigliano, dedicati all'attività di Verrastro. Mi guarderò altresì dalla pretesa di ripercorrere la storia dell'apporto del PSI e dei suoi eletti, anche perché alcuni di loro non sempre sono rimasti testimoni di quella tradizione. Al contrario, capita ancora di incontrare per caso in manifestazioni pubbliche o in comuni semidisabitati della Basilicata vecchi compagni che si sentono ancora legati alla tradizione socialista. Ciascuno di loro chiede ricordi e ne dà. E spesso rimpiange il tramonto di uno strumento di partecipazione inspiegabilmente perduto, sciupato, liquefatto. O quel comune modo di essere e di sentire che ti faceva compagno. Tutto questo per dirlo ai giovani, che non ne sanno più niente, perché allora era un'altra cosa. Altra cosa quando c'erano ancora Fernando Schettini, padre della sanità pubblica e coadiutore dello statuto. Ciccio Bardi, unico presidente PSI del Consiglio regionale, ed Elvio Salvatore, che rifondò il partito insieme ai due Michele Speranza a Potenza e Cascino a Matera, a Gabriele Di Mauro in Val d'Agri e tanti altri altrove, o Pasquale Pagano, animatore dell'area di confine con la Puglia, anch'egli tra i padri fondatori. O infine Tonino Bianco, tanto forte di gioventù quanto dinamico come il suo metapontino. E proprio dall'incontro con queste sensibilità, con i compagni che rimpiangono il partito e con gli uomini che si erano sentiti onorati di rappresentarlo, muove il mio punto di vista. Con l'intento di riportare quasi per titoli episodi che mi tornano alla mente o a caso o per riscattarli dall'oblio cui sembrano destinati, non per riaprire vertenze o polemiche, ma per agevolare il compito di chi volesse scavare oltre la retorica e la convenienza e per contribuire a una rilettura consapevole dell'oggi e del domani, a beneficio di quei giovani e meno giovani che continuano a scegliere la Basilicata per fiducia nelle sue potenzialità. Il foglietto di Verrastro. Nella fase degli equilibri più avanzati, all'indomani della consultazione del 1980, il PSI puntò con determinazione a un bicolore DC-PSI con il sostegno del PC. Nel corso di un incontro con alcuni di noi, il presidente Verrastro fissò questa nostra posizione su un foglietto che lasciò distrattamente sul tavolo. A pranzo con uno di quei noi, un dirigente del PSD tirò fuori l'appunto. La ben nota grafia fu prova di un accordo già confezionato. Si trattava, rispetto all'equilibrio allora esistente, di un voltafaccia che non sarebbe stato credibile senza quel foglio e che d'incanto faceva crollare, con rischi di infarto, un assetto di potere consolidato. Naturalmente l'accusa di tradimento fu immediata e vibrante. Tuttavia il colpevole riuscì presto a ricomporre gli animi e il tripartito, perché il PC si era già affrettato a render nota la sua indisponibilità. Quel benedetto biglietto fu forse dimenticato per risparmiar tempo alle illusioni del PC. Sbirraglia. Si sarebbe potuto definirli anche stappisti, perché erano palesemente assillati dal disegno di muovere i tappi che ostacolavano la loro carriera. Molto trasversali e noti, avevano cominciato strategicamente da Verrastro. Signora però, se dubitassero di poter reggere con analoga dignità ed efficienza le postazioni o responsabilità di cui si ritenevano in diritto. In questo clima, quando i comunicati stampa, finalizzati a stancarlo, ma lui non lo era per niente, diventavano più espliciti, il presidente veniva sollecitato cordialmente, un po' per snidarlo ad usare in tempo il suo prestigio per neutralizzarli. Avrebbe avuto il consenso di tutta l'opinione pubblica. In una sola occasione reagì di scatto nel suo studio, ma se lui da Roma tace, anche in privato, vuol dire che è d'accordo con la sbirraglia, come la chiamavate voi. Dunque vado via. Non passò tempo, si accomiatò dal consiglio e dalla vita politica con un discorso il cui testo, strano, sembra introvabile. Anni dopo, alla luce di quanto toccato anche al presidente Colombo, si è dovuto ipotizzare che quel suo silenzio di allora non coincidesse con un tacito consenso, ma con una consapevole impotenza, che la sbirraglia avesse già allora la situazione in pugno. Autoblindo per il Consiglio. Convocata il 4 febbraio 1980 per approvare, lo fu all'unanimità, la legge che escludeva le convenzioni con cliniche private. L'assemblea di Via Manes fu tutelata con auto blindate dalla pressione della folla, che, convogliata a Potenza nel pomeriggio, invase per protesta i locali del PSI, reo di omessa solidarietà. Fu una vicenda grave e difficile, forse unica nel Mezzogiorno. Essa però salvò l'autonomia di partiti e istituzioni che, pur a costo di aspre lacerazioni personali e politiche, bloccarono l'infiltrazione di interessi privati senza veli, ormai profonda e pericolosa. Perciò si tratta di approfondirla, perché non soltanto pesò per circa un decennio sulle energie impegnate negli organi e nelle strutture regionali, in prima linea per competenza, ma si intrecciò con la tragedia del terremoto del 1980, con l'intervento commissariale a questo correlato e col terrorismo nazionale. Coinvolgendo pesantemente la direzione nazionale del PSI, ancora ignara, nella stessa formazione della lista per le regionali. Incredibile contesto di tensioni che giunsero a blocchi di strade e a dolorosissimi drammi umani. Fernando Schettini, vicepresidente ed assessore alla sanità, dovette prima riparare all'estero e poi assoggettarsi alla protezione di una scorta, finché non fu neutralizzato il gruppo Senzani, il quale, secondo le rivelazioni della Ligas e gli atti processuali, ne aveva già tentato due volte il sequestro, a Castellammare di Stabia e a Roma. Per una richiesta di riscatto, si disse, di tale entità da sembrare indirizzata a un ente pubblico più che a una famiglia normale. una pagina di lealtà verso le istituzioni e di lungimiranza politica, che pur avendo vaccinato, si spera, la Basilicata dai guai del settore, invece diffusi nel Mezzogiorno, tuttavia non ha ottenuto adeguata considerazione. Messe in sala giunta. Vennero celebrate per far recedere la Giunta dalla sua linea di gestione della legge numero 285 del 1977, durante l'occupazione di Palazzo Addone da parte di giovani cui si imponeva un forte sacrificio. Si era nel periodo pasquale e le posizioni erano fortemente contrapposte. La Giunta non poteva rinunciare al maggior vantaggio, che era ben visibile. Si doveva decidere di non prorogare i contratti di circa 900 lavoratori per non compromettere la possibilità di far subentrare altre 1200 unità. La Giunta preferì non modificare la norma per consentire il ricambio generazionale e giudicava peraltro dannose le immissioni non selettive negli enti pubblici. Aveva già tuttavia concordato con il ministro del lavoro che nel caso intervenisse la modifica della legge e la stabilizzazione, come richiesto dal sindacato e dalle maggiori regioni, i nostri 900 sarebbero stati recuperati. Avverrà poi proprio così, con ben 600 unità in più dal Ministero dei Beni Culturali, che, diretto dal Marateota Sisinni, poté istituire sul nostro territorio la Biblioteca Nazionale ed altri uffici. La tenuta della Giunta produsse dunque il massimo risultato possibile. Ma la strada fu molto impervia, perché 900 giovani licenziati in Basilicata equivalevano un po' alla chiusura di Mirafiori a Torino, e perciò anche ai sindacati apparve un incredibile vulnus. Ne seguì l'occupazione di Palazzo Addone e persino un tentativo di sequestro dell'assessore. Duole ricordare che le giovanili dei partiti in giunta, cioè i politici in erba, la classe dirigente del futuro, non solo non mossero un dito, ma nemmeno si interessarono alla valutazione della linea scelta. Ivo Persichella, lucido segretario regionale del PSI dell'epoca, ne fu testimone, tentando invano di organizzare riunioni. Libro bianco professionale. In due sensi, perché redatto da due esperti PC della materia e perché si riferiva alla formazione professionale. Non si sa cosa direbbero oggi i medesimi dopo la delega della materia alle province, trasferita nel 1972 alle regioni, assieme al personale privato degli enti già in convenzione con il Ministero del Lavoro. La formazione professionale fornì i primi dipendenti al nuovo ente regionale. In Campania il trasferimento sortì un sovrannumero di addirittura 4.000 che non potevano essere licenziati e perciò pare abbiano ricevuto lo stipendio a casa pur di evitare spese di uffici e telefoni. In Basilicata invece il trasferimento riguardò pochi dipendenti, provenienti per lo più da Iniasa e Inapli. Costoro furono assorbiti, spesso con mansioni direttive, negli uffici regionali, dove presto saranno raggiunti dai 110 che durante la transizione erano stati velocemente assunti, ad libitum, per i corsi in fase di soppressione. Per il personale dei piccoli enti non soppressi, di ordini religiosi come le canossiane o di patronati sociali come le NAIP delle Acli, che si dedicò con successo alla formazione di orologiai, orafi ed incisori a Rivello, rivitalizzando un'antica tradizione, e in settori come l'agricoltura si applicò il contratto nazionale di categoria che consentiva la flessibilità necessaria ad un sistema diverso dall'istruzione statale. In una realtà demografica come quella lucana sarebbe stato ancor più errato stabilizzare i docenti. Perciò con il Fondo Sociale Europeo si iniziò a promuovere la cultura d'impresa, la creatività e l'autogestione, e a impiegare esperti, attori, artigiani, eccetera, non interessati al posto pubblico. Purtroppo, trasferendo un sistema guidato da pochi addetti e che si giovava di una visione unitaria, si è riaperta la falla, non solo per la istituzione di due enti provinciali con relativi consigli di amministrazione, ma con una seconda pubblicazione e con la riapertura della processione a ventizi, precari, stabilizzati, pubblicizzati. Sicché ora, fondatamente, si teme per un terzo travaso, forse con l'aiuto delle cosiddette long list, liste senza graduatoria, cioè clientelari, e delle imprese private, ovviamente libere di assumere. Si profila un tale appesantimento clientelare delle strutture che non basta di certo l'innocuo libro bianco, ma urge una vera e propria inchiesta, purché trasparente, cioè non sepolta dentro le mura. Quel concorso non sa da fare. Era questa la posizione dei dipendenti interni interessati a riservarsi l'accesso all'ottavo livello, allora apicale. Trovò eco in consiglio con una mozione di sfiducia il bando aperto a esterni. Con la consueta lealtà, Verrastro rintuzzò il settore della DC che l'aveva promossa e il concorso si svolse. Lo vinse il candidato la cui superiore competenza rispetto alla mansione da ricoprire era talmente evidente che fin dal bando si ipotizzò una combin. Gli obiettivi dell'assessore erano almeno due: incrinare, era il minimo, l'egemonia DC sull'apparato e dotare l'ente di un dirigente preparato. Quando però il vincitore dimostrò di essere non uno stacanovista, bensì un arrampicatore, fu fin troppo semplice imputare all'assessore responsabile quel sostegno come il suo peggiore errore. La fatica maggiore. L'approvazione della legge numero 9 del 6 giugno 1986 dei regolamenti attuativi, 106 pagine della raccolta 1971-1987, e dei corsi concorsi per i dirigenti apicali, per la prima volta a lezione di gestione amministrativa, fu una grande fatica fisica. Ma fu una fatica che consentì di ottenere due risultati importanti sul versante politico: evitò che, con singoli ricorsi al TAR, si riaprissero gli inquadramenti del 1974, rendendo perentoria la data stabilita nella legge numero 16 del 1986. Questa scelta portò la giunta regionale sull'orlo della crisi. Sul versante culturale servì ad evidenziare il trucco con cui le caste, nel caso dei dipendenti regionali, si autoconfezionavano carriere e retribuzioni, contrastando con se stessi nella veste di rappresentanti delle regioni. All'incontro con il ministro per la funzione pubblica, onorevole Remo Gaspari, erano presenti tre soli assessori. Gli altri erano tutti dirigenti di settore. Insomma, il bel sistema, ovviamente sapiente nel neutralizzare l'ultimo che arrivasse dalla luna. Nel 1986 la regione distribuì i suoi 1746 addetti in 72 uffici, 141 servizi, 238 unità operative. Qual è la situazione oggi? Crisi illegittima. Fu dichiarata da un segretario del PSI senza mandato specifico che utilizzò spregiudicatamente la responsabilità attribuitagli dalla maggioranza. La crisi determinò il trasferimento della minoranza in lidi più sicuri, segnando, per questo, la fine del centrosinistra lucano e lo sfarinamento del partito. Sebbene bombardato da Tangentopoli a livello nazionale, quel partito era rimasto indenne a livello locale e avrebbe potuto forse tentare l'eccezione. Forse le dimissioni degli assessori PSI avrebbero potuto sventare la manovra, riconducendo il confronto negli organi di partito per ristabilire linea politica e ruoli. In questo caso il PSI avrebbe probabilmente conservato almeno la metà dei voti rispetto al 1992, quando aveva scavalcato il PC con 3 parlamentari e quando anche il PSD ne aveva ottenuti ben 24.000. I socialisti riuniti, superando la soglia di 40.000 voti, avrebbero potuto conservare un peso politico elevato nell'ambito di una regione piccola e di un sistema che si stava disintegrando. Ma come ben noto, in materia non valgono i forse. Tuttavia aiutano a capire quanto quella crisi illegittima, nata da ambizioni di carriera, sia stata letale per il PSI e per l'intera Basilicata. Per l'oggi e il domani. Dovremmo provare a guardare al presente e al futuro dando prova di coraggio e capacità di programmazione. Quanto ai contenuti, ecco alcune possibili direttrici di azione. Sul versante istituzionale, introdurre la sfiducia costruttiva con il nuovo statuto. Il governatorato non giova alla partecipazione, che in Basilicata, forse più che altrove, è indispensabile per affrontare una situazione che si va decisamente complicando a causa di infiltrazioni criminali e rapido spopolamento. Sul versante dello sviluppo, operare in linea con l'atto Camera numero 6-00160, mozione a firma Colombo, Savino, Schettini, Sanza, La Morte, Brescia, Viti, approvata con 371 voti su 387, alla presenza di una qualificata rappresentanza regionale. Difendere il suolo dall'instabilità, sviluppare il sistema dei servizi, promuovere l'occupazione giovanile, favorire il ripopolamento attraverso progetti per l'accoglienza degli immigrati, finanziabili anche con fondi europei. Investire nelle infrastrutture, provando a utilizzare i progetti già approvati e ad utilizzare a titolo di cofinanziamento i fondi della Cassa Depositi e Prestiti SPA, gestione speciale, secondo le previsioni contenute nel DM Economia e Finanze del 12 marzo 2009. Se invece le ricchezze assicurate dalle risorse naturali, petrolio, gas e acqua, dovessero continuare a essere disperse in mille rivoli, la nostra regione perderebbe un'altra occasione storica. Il prezzo sarebbe alto, tanto più alla vigilia della riforma sul federalismo fiscale.